Buonasera a tutti, bentrovati. Allora, andiamo avanti. Siamo arrivati a pagina 531, 531, al passo 2. Sempre nell'argomento del peccatore, del viterodore, eccetera, eccetera. Allora, dice cosa? Vabbè, il passo precedente abbiamo letto così. Hashem disse a Mosè: va, sali da qui, tu e il popolo che hai fatto salire dalla terra d'Egitto, verso la terra che hai giurato ad Abramo, che ho giurato ad Abramo, Isacco e Jacob, dicendo: la donerò alla tua posterità. Ah, infatti, vedete l'altra volta che è appunto un'ennesima prova che la terra di Israele è stata data da Dio al popolo ebraico. L'ultima volta abbiamo detto questo. Ok, andiamo avanti. Allora, sempre Dio che dice a Mosè: ti farò precedere da un angelo, cioè un angelo verrà dinanzi a te e caccerò i Cananei, gli Emorei, i Chittei, i Perizzei e i Chivei e gli Jebusei. Praticamente qua sta parlando di quando entreranno in terra di Israele, perché adesso sono ancora nel deserto, no? Dice: quando entrerete finalmente in terra di Israele, la terra che c'era già Abramo, che Abramo, Isacco, Giacobbe, la terra che vi ho promesso, la terra che è vostra, ma per forza di cose gli ebrei per 400 anni non erano in Israele perché erano in Egitto. Allora qua dice: adesso che state per rientrare, io mando dinanzi a voi un angelo e caccerò questi popoli che ho appena menzionato prima. Perché ovviamente nel frattempo questi popoli sono stanziati in terra di Israele, non è rimasta vuota. Perciò Hashem dice: manderò un angelo davanti a voi, prima di voi, dinanzi a voi, e li caccerò via questi popoli. Vediamo il numero 2, i Cananei. In questo versetto figurano solo sei dei sette popoli. Sette popoli avevano si erano insediati in Israele alla mancanza degli ebrei, all'assenza degli ebrei. Però qui, quando gli menziona, se li contate, sono sei. Dov'è il settimo popolo che Dio non ha menzionato di quelli che caccerà via? Il settimo popolo si chiama i Girgashei. Avevano infatti abbandonato il paese spontaneamente, consci dell'imminente minaccia che l'arrivo del popolo ebraico avrebbe comportato. Loro avevano paura del popolo ebraico e hanno detto: andiamocene via prima che arrivano loro e ci combattono, eccetera, eccetera. Loro non vengono menzionati perché si erano già andati di loro spontanea volontà. A meno anche oggi. 3. Egli vi condurrà, perciò si parla di Mosè. Dio dice: Mosè vi condurrà in un paese dove colano latte e miele, emissi, e latte e miele. Perciò questa terra ricca di latte, di miele, di abbondanza e così via. Poiché, perché dice che Mosè vi accompagnerà? Poiché non sarò io, Hashem, ad accompagnarvi, essendo tu un popolo di dura cervice o cervice? Cervice? Cervice.
Cervice.
Cervice,
Cervice.
mi sembrava. Di dura cervice.
Cervice.
Io, sì, ok. Potrei annientarti lungo la via. Ripetiamo. Qua Dio sta dicendo agli ebrei che: va bene, manderò un angelo davanti a voi, eccetera, eccetera. Poi parla della terra di Israele. Vi condurrà in un paese, che Mosè vi condurrà in un paese dove cola, latte e miele. Perché proprio Mosè? Perché non sarò io ad accompagnarvi, dice Dio. Perché non vi accompagno? Perché voi siete un popolo di dura cervice, siete testardi, siete... Potrei annientarvi lungo la via. Adesso andiamo a capire un po' dentro le spiegazioni. Perciò questo era il passo 3. In un paese dove corrono latte e miele, la struttura e la successione dei versi 1, 2 e 3, quelli che abbiamo letto adesso, sono complesse. Tuttavia, in base al commento di Rashi e di Gurarie, in base al commento di Rashi, Gurarie riordina i versetti nella maniera seguente. Perciò questi tre versetti che abbiamo appena letto qua, che possono magari destare un po' di confusione, vanno letti in seguente modo. Dio dice a Mosè, vai, sali da qui con il popolo che hai fatto salire dalla terra d'Egitto, dove? A un paese in cui scorrono latte e miele, al paese che ho giurato ad Abramo, Isacco e Giacobbe, dicendo... Due punti, virgolette, lo darò alla tua posterità. Perciò ad Abramo lui ha detto: questo paese sarà dei tuoi figli. Poi dice: manderò dinanzi a te un angelo e caccerò i cananei, i morrei, eccetera, eccetera, poiché io, Dio, non vi accompagnerò, essendo tu un popolo di dura cervice, potrei distruggerti per via. Vuol dire: vi mando Mosè, è come se qua Hashem sta dimostrando un po' la sua rabbia, diciamo, con il popolo ebraico. Non sarò io ad accompagnarvi, vi mando Mosè. Infatti dopo dice, non sarò io ad accompagnarvi, letteralmente, non salirò fra di voi. Nel testo è scritto non salirò fra di voi. Ok. E questo era il passo 3. Andiamo al quarto passo. Il popolo, venuto a conoscenza di questa cattiva cosa, che Dio si estranea da loro, non li accompagna, eccetera, cosa fanno? Si mise in lutto. Nessuno indossò più i propri ornamenti. Lutto perché Dio si è distaccato da noi, non ci vuole accompagnare, gli ebrei sentono lutto. 4. Venuto a conoscenza di questa cattiva cosa, letteralmente c'è scritto che udì, vennero cioè a sapere che la presenza divina non si sarebbe posata su di loro e non li avrebbe accompagnati. E questo gli ha causato di sentirsi in lutto. Nessuno indossò più i propri ornamenti. La traduzione al plurale segue Rashi. Oltre a Rashi anche Targum Yonatan, eccetera. E si basano a loro volta sul Talmud, trattato di Shabbat, che spiegano che il termine edio, quello che abbiamo prima detto come ornamenti, indica una corona. Perciò gli ebrei hanno tolto la corona, allorché i figli di Israele proclamarono: faremo prima di obbediremo. Il famoso Nassim Nishma, quando Dio ha proposto la Torah, allora ha detto: noi l'accettiamo, la faremo e poi studieremo, capiremo, ci insegnerai nei dettagli cosa fare. Però la prima cosa è l'accettiamo. Questo c'entra con le corone che adesso andiamo a spiegare. Perciò cosa succede? Quando gli ebrei hanno detto prima di ricevere la Torah faremo e poi ascolteremo, c'è scritto nel Midrash che 600.000 angeli scesero misero sul capo di ciascun figlio di Israele due corone. Tra parentesi scrive dello splendore divino, queste corone. Perché due corone? Una corona era per l'idea che noi faremo della loro accettazione della Torah, loro hanno meritato una corona. L'altra era per obbediremo, vuol dire impareremo, studieremo e così via. Perciò queste due parole vengono premiate con due corone. Adesso, quando il popolo di Israele peccò, scesero 120.000 angeli di distruzione e gliele tolsero. Interessante, non so la risposta, ma pongo la domanda. Prima parla di 600.000, vuol dire che... Aspetta, 600.000. No, scesero 120. Allora, prima parlavi di 600.000, giusto? Sì, 600.000. E poi dopo 120 vengono a riprendersi indietro. Cosa voglio dire? Non lo so. Vuol dire che ognuno prendeva 5 corone? No, il calcolo è quello, no? 120.000 per 5 fa 600.000. Vabbè, non so il perché. Comunque, qua dice: quando gli ebrei. Allora, prima scendono 600.000 e portano le corone per tutti, due corone a testa. Quando invece gli ebrei peccarono, scesero 120.000 angeli di distruzione e gliele tolsero di dosso dalla testa degli ebrei, come è scritto nel verso 6. Quello che leggeremo fra poco, c'è scritto: si levarono di dosso le corone ricevute al Monte Horeb. Monte Horeb è il Monte Sinai. Perciò lì sul Sinai hanno ricevuto due corone per la loro obbedienza e la loro accettazione, e adesso queste due corone gli vengono tolte. Allora, disse Resh Lakish, uno dei maestri del passato: in futuro Hashem ce le restituirà, ovviamente quando verrà Mashiach, queste corone ci verranno restituite, perché di nuovo faremo questa accettazione di Naaseh v'Nishma, faremo, ascolteremo, impareremo. Letteralmente il termine Edio significa semplicemente il suo gioiello. Il versetto quindi significherebbe il seguente: cessarono di indossare i propri gioielli. Perciò il Midrash racconta delle corone, degli angeli, eccetera. Ma a livello pratico, proprio tecnicamente, da quel giorno in poi, quando hanno udito che Dio si dissocia da loro, si distacca e quant'altro, dal lutto che loro avevano, dal dispiacere che loro avevano di questo fatto, hanno smesso di mettersi gioielli, di adornarsi. Perché come fai a pensare alla materialità, a mettere dei gioielli di ornamento, quando Hashem ti si è allontanato da te? Allora, fuori luogo continuare a pensare ai propri adornamenti, ai propri gioielli. E questo era il 4. Infatti, mi viene in mente, quando è il giorno di Tisha B'Av, che è il giorno del lutto del santuario, il giorno che digiuniamo, il giorno più triste dell'anno, noi non mettiamo i tefillin la mattina, ma li mettiamo il pomeriggio, i tefillin sul braccio e sulla testa. Perché? Perché la mattina di... Sto facendo un collegamento. Perché la mattina di Tisha B'Av il lutto è molto forte, molto pesante. Invece pomeriggio si alleggerisce un po', perciò abbiamo meno restrizioni, si può già sedersi su una sedia che non sia bassa, si può già fare diverse altre cose, non si mangia ancora, ma ci sono meno restrizioni. Poi invece la mattina il lutto è molto pesante e la mattina noi non mettiamo i tefilin. Perché? Perché c'è scritto che i tefilin sono come una corona per noi, sono come un segno di ornamento, corona. Perciò in giorno di lutto non lo mettiamo, lo mettiamo solo pomeriggio quando il lutto cala. Vedo lo stesso accostamento qua, che nel momento di lutto gli ebrei smettono di mettere ornamenti. Penso che possa avere un senso. Ok, 5. Hashem disse a Mosè: di ai figli di Israele il seguente: voi siete un popolo di dura cervice. Se io vi accompagnassi e voi vi ribellaste a me, potrei annientarvi in un istante. E ora, ragione per cui non vi accompagno, perché se voi vi ribellate a me, poi io devo rispondervi. Allora è meglio che io non vi accompagni, meglio che andate con Mosè. E ora deponi i tuoi ornamenti. E io so che cosa farti. Ok? Sono tutte un po' frasi un po' particolari queste. Andiamo a vedere cos'era questo, era il 5. Il 5 dice: More bene Israele, dia ai figli di Israele, dice, dal peccato del vitello d'oro è la prima volta che Hashem rivolge la parola tramite Mosè, vuol dire al popolo ebraico, tramite Mosè era sempre, ma da quando gli ebrei hanno fatto il vitello d'oro, a questo momento qua che Dio sta parlando con gli ebrei, c'era un silenzio, Dio non aveva rivolto la parola agli ebrei, questa è la prima volta. E è anche la prima volta in cui Israele, il popolo ebraico, viene chiamato per nome e non il popolo di Israele o il tuo popolo. Andiamo a rileggere il 5 in italiano. Hashem disse a Mosè: di ai figli, vedete, i figli di Israele, non al popolo di Israele. Voi siete un popolo di dura cervice. Qua dice popolo, sì, ma non li sta chiamando popolo. Ok. È anche la prima volta che il popolo ebraico viene chiamato per nome e non con il solito popolo. Poi, di seguito, dice: potrei annientarvi in un istante. Letteralmente, se per un istante dovessi salire fra di voi, vi annienterei. O potrei annientarvi, rischiate che io possa annientarvi. E quindi è meglio che sia un angelo ad accompagnarvi e non io stesso. Perciò per il loro bene, Dio dice: vi mando Mosè. E ora, questa frase del castigo è immediata. Dice: deponi i tuoi ornamenti. Maschile David fa notare che il versetto risulta in effetti un po' problematico, perché in quanto Hashem comanda al popolo di togliersi le corone, quando questi l'avevano già fatto poco prima, come abbiamo detto nel verso di prima, nel verso 4 c'è scritto che il popolo venuto a conoscenza di questa cattiva cosa si mise in lutto, nessuno indossò più i propri ornamenti. Perciò loro di spontanea volontà hanno smesso di mettere i gioielli. E invece poi viene a dire che Dio dice a loro di non mettere gli ornamenti. Ma perché? Se l'hanno già tolti, perché lo ripete? Gli ornamenti che, come spiega Rashi, erano due corone, corrispondevano alle parole, come abbiamo spiegato prima, faremo e obbediremo. e in parallelo una allo studio della Torah e l'altra all'osservanza delle mitzvot. Faremo mitzvot, impareremo studi Torah. Commesso il grave peccato, gli ebrei si spogliarono solo di una corona. Quando nel verso 4 abbiamo detto che loro si sono tolti i gioielli, ovvero la corona, non entrambe, una corona hanno tolto. Quale? Quella delle mitzvot. La corona che hanno ricevuto per merito delle mitzvot fatte, accettate, quella l'hanno tolta. Perché? Perché avevano profanato con la loro colpa le mitzvot che loro avevano profanato. Perché la mitzvah dice non fare idolatria, e loro l'hanno fatto. Allora loro hanno detto: beh, è inutile che noi ci prendiamo in giro. Abbiamo fatto il peccato più grande che c'è, abbiamo profanato l'ambito delle mitzvot. Allora togliamo da noi quella corona donataci per le nostre mitzvot. Finora andava bene, adesso che abbiamo sbagliato, non meritiamo questa e se la sono tolti da soli. Si tennero invece la corona della Torah. Quella l'hanno tenuta perché? Per continuare a studiarla. Hashem tuttavia non approvò. È per questo che dopo viene a dire toglietevi le corone. Perché una l'avevano tenuta, l'altra l'avevano lasciata. Erano ebrei, no? Qualcosa dovevano tenersi. Perciò qua, però Dio non era felice di questa loro azione. Perché? Dio non approvò. Dice i tuoi ornamenti al plurale. Poiché lo studio, questo insegnamento può essere duro, ma molto profondo, perché lo studio di chi non osserva le mitzvot non ha valore. Come è scritto nei Salmi, al malvagio Hashem dice: chi sei tu per parlare dei miei statuti? Se tu, una persona che studia la Torah e fa le mitzvot, è al massimo. Una persona che studia la Torah ma non gli interessa fare le mitzvot. Non stiamo parlando di un caso che una persona ha appena ricominciato a studiare, imparare e non è arrivato ancora a fare tutto, però nel frattempo studia anche se c'ha ancora delle mancanze, delle mitzvot che non fa, però è incanalato, ci arriverà. Qua, e non si tratta, non è il caso di cui stiamo trattando, qua si tratta di una persona che dice: a me non mi interessa delle mitzvot, io voglio studiare la Torah. Beh, allora scusami, studiare per la Torah per che cosa? La Torah si studia perché è un qualcosa di Dio, per essere connessi con Dio, ma la studiamo per imparare a come comportarci, a cosa fare. Se la persona la studia non per fare le mitzvot, ma soltanto perché è una bella teoria, una bella filosofia, allora questo studio non vale a niente, perché la Torah non è un studio, la Torah non ci è stata data per cultura, per filosofia, per sapienza. No, la Torah è un libro di regole, un libro di comportamento, per renderci persone migliori. Perciò chi di partito preso a priori dice non mi interessa le mitzvot, ma soltanto la Torah, allora lui dice non meriti di studiare la Torah, perché non è questo lo scopo dello studio della Torah. E riguardiamolo dentro. Che Hashem tuttavia non approvò i tuoi ornamenti al plurale, poiché lo studio di chi non osserva le mitzvot non ha valore. Come è scritto, e al malvagio Hashem dice, al malvagio vuol dire colui che rinnega le mitzvot, colui che non vuole fare le mitzvot. Gli dice, ma chi sei tu per parlare dei miei statuti? Cioè, sei il primo a trasgredire i miei statuti e ne parli pure, li studi pure? Beh, sei un po' incoerente. E come insegnano i saggi nel Talmud, colui che dice non ho altro che la Torah. Ovvero, a me interessa solo la Torah, ma non le mitzvot. In realtà, questa persona non ha neppure la Torah. Uno che dice, a me interessa solo, esclusivamente la Torah, lo studio, la comprensione, ma non mi interessa le mitzvot. E allora, non, va insieme, non puoi scindere le cose, è tutt'uno. Perciò chi dice solo Torah in realtà non c'ha neanche quella, neanche la Torah hai, perché la Torah ti dice di fare le mitzvot. Allora in realtà tu pensi che acquisisci Torah, ma non c'è neanche quella perché non hai capito niente proprio. La Torah è fare, la Torah è azione. Ragion per cui Dio dice anche la seconda corona, toglietela, la corona della Torah, non vi spetta perché voi non state facendo le mitzvot. Allora la Torah, non avete neanche la Torah. Mosè interpreta in maniera più semplice il comando di Hashem al popolo. Questo che abbiamo, quello che abbiamo appena detto, Mosè dà un'altra spiegazione, un'altra interpretazione, un po' più semplice. Quando Dio dice di levarsi le corone, le avete tolte in segno di lutto. Tuttavia, non indossatele di nuovo. Il vero gioiello di Israele è la presenza divina. La vera corona per noi è Dio. E quando questa è assente, non indossa nessun altro gioiello. Se Dio si è staccato da voi in questo momento e fa vedere distanza, allora il vero gioiello è Dio, la vera corona è Dio. Che poi anche materialmente hai tu una corona in testa, ok. Ma se Dio si è allontanato da te, perciò la vera corona non è vicino a te, non hai motivo di mettere una corona, perché sarebbe soltanto un segno così, senza senso, perché la vera corona si è allontanata. Questo è quello che spiega Mosè. Sempre di seguito, e poi dice, e io so che cosa farti, per castigo restante, so che cosa ho in mente di farti. Questo dice Hashem. Ok, intanto qualcuno ha da chiedere qualcosa, aggiungere?
Sì, ho una domanda. Sempre
Sì.
nel commento del punto 5, il secondo commento, nella pagina 532, dice: potrei annientarvi in un istante, letteralmente, se per un istante dovessi salire fra di voi, vi annienterei. Ecco, mi ha incuriosito quel salire. Mi aspettavo un scendere tra di voi, invece è un salire.
Ah, perché si dice, giusto, giusto con concetto, perché quando si parla di andare in Israele,
Si sale.
si sale,
Esatto.
perché anche se geograficamente il paese dove ti trovi è più in alto di Israele, comunque si parla di salire, Aliyah, perché comunque è una salita spirituale, la terra di Israele, la terra di Dio, eccetera, eccetera. Allora Dio mantiene lo stesso, non dice scendere. Parla del
Quindi anche
linguaggio,
Hashem dice che dovesse salire anche
esatto,
lui.
parla del linguaggio del
Del
popolo,
popolo.
così come voi salite se anch'io dovessi mai salire con voi.
Interessante, sì.
Sì, a
Grazie.
te. Ok, sei. I figli di Israele si spogliarono degli ornamenti, ecco, allora qua di nuovo parla di togliersi l'ornamento, però stavolta quando Dio gliel'ha detto, intendendo la seconda corona, quella della Torah. Perciò i figli di Israele si spogliarono degli ornamenti ricevuti sul monte Horeb, punto. Sei ricevuti sul monte Horeb. Da Rashi, ah, ok, va accanto, va accanto. Si spogliarono al Monte Horeb o dal periodo trascorso presso il Monte Horeb. Allora, qua è grammatica. I figli di Israele si spogliarono degli ornamenti ricevuti sul Monte Horeb. Si spogliarono al Monte Horeb o dal periodo trascorso presso il Monte di Horeb. Il popolo cessò di indossare i gioielli. Perciò Horeb, come abbiamo detto, infatti dice qua, Horeb è un altro nome del Monte Sinai. Il suo impiego qui si riferisce al significato della sua radice, Erev, distruzione. Perché non lo chiama Sinai, lo chiama con l'altro nome Horeb? Perché si parla qua di distruzione. Non era più opportuno che il popolo portasse i gioielli indossati in onore del dono della Torah, tenendo conto che probabilmente anche l'oro usato per il vitello d'oro ne faceva parte. Perciò, come dice qua, come ho spiegato anche prima, non ha più senso per gli ebrei di tenere i gioielli o le corone che siano. 7. Da allora in avanti, Mosè prendeva la tenda e la piantava fuori dall'accampamento, lontano dall'accampamento, chiamandola tenda dell'adunanza, dove Dio parlava con Mosè. Perciò prima era all'interno dell'accampamento, dopodiché, dopo il peccato del vitello d'oro, Dio ha tolto questa tenda, Mosè ha tolto la tenda e l'ha messa al di fuori, lontano. Chiunque volesse consultare Hashem usciva verso la tenda dell'adunanza, situata appunto fuori dall'accampamento. 7. Mosè prendeva la tenda. È il gesto con cui Mosè accompagnò quello del suo popolo che si tolse i gioielli, no? Loro hanno tolto i gioielli in simbolo di lutto, eccetera. Mosè, da parte sua, cosa ha fatto? Ha tolto la tenda di adunanza da lì a fuori. Una cosa tipo parallela al togliersi i gioielli. La tenda sarebbe quella in cui gli ebrei si recavano a prestare culto a Hashem. Non c'era ancora il santuario. E ascoltare la parola di Mosè prima del dono della Torah. Quella era la tenda d'adunanza era il tutto quello che avevano. E quindi non ancora il Mishkan, non ancora il santuario mobile. Perciò tutto nasce da questa tenda dell'adunanza, che Mosè prende e la porta fuori. Infatti giriamo pagina, il commento in sopra, la piantava fuori dall'accampamento, in base al principio scritto nel Talmud, c'è un insegnamento nel Talmud che dice scomunicato dal maestro, scomunicato dal discepolo. Cosa vuol dire? Se il maestro dà una scomunica a qualcuno, di conseguenza il discepolo del maestro deve scomunicare, vuol dire non può accettare questa persona se il tuo maestro l'ha scomunicato, no? Perciò il maestro scomunica, anche il discepolo scomunica. Cosa vuol dire nel nostro caso? Dice, ora che il popolo ebraico era stato, per così dire, scomunicato da Hashem, doveva esserlo anche da Mosè. Anche Mosè doveva in qualche modo scomunicare gli ebrei, perciò prende questa tenda che era vicino, dentro l'accampamento degli ebrei, e dice basta, la porto fuori. È come una forma di scomunica. Chiunque volesse consultare Hashem usciva. Da qui si impara che bisogna uscire ossia allontanarsi da casa o addirittura esiliarsi per studiare la Torah. Cosa vuol dire? Quando tu vuoi studiare Torah, ovviamente a casa nostra noi studiamo Torah, è una delle mitzvot, ma qua parla di quando sei giovane, no? Quando cominci lo studio della Torah. A volte devi anche dire, beh, io abito, che ne so, in Italia, in America, vado in Israele, vado in America, vado a Parigi dove c'è un grande Shiva, vado in un posto, lascio pure casa mia per andare in una città dove io posso studiare meglio Torah. Anche perché quando ce l'hai vicino a casa, allora sei troppo attaccato alla casa, alla famiglia, all'amicizia. Stiamo parlando di un ragazzo non sposato, un ragazzo giovane. Allora, per studiare meglio, è meglio andare via di casa, perché non c'hai il tuo entourage, le amicizie, le tue cose abituali. Allora hai meno, come si chiamano? Meno, aiutatemi.
Legami, meno
No, è meno
distrazioni.
distrazioni, grazie. Invece, se vai altrove solo per studiare, hai meno distrazioni per il primo mese, perché poi dopo il secondo mese poi cominci a fartele anche lì le distrazioni. Comunque sì, vabbè, l'idea è, anche se c'è bisogno di andare lontano da casa per studiare la Torah, vacci, è bene. Perciò qui la tenda è stata allontanata da dentro casa, vuol dire per studiare la Torah anche vai fuori. 8, 8 ricomincia di nuovo, torniamo a pagina indietro, ultime righe, quando Mosè usciva per andare alla tenda, a questa tenda, tutto il popolo si alzava e ciascuno si fermava sulla soglia della propria tenda e seguiva Mosè con lo sguardo fino al suo arrivo alla tenda. Interessante questa. Vuol dire, quando Mosè vedevano che lui stava per uscire, per andare verso questa tenda fuori, tutti si alzavano, ognuno andava davanti all'uscio della propria tenda e seguiva Mosè con lo sguardo finché arrivava a destinazione. Seguiva Mosè con lo sguardo e lo lodava. Lo lodavano pure dicendo: Beato il figlio di donna, ovvero un essere umano, no? Che è certo di essere seguito dalla presenza divina quando entra nella sua tenda. Vuol dire, lui entra lì ed è seguito dalla divina provvidenza. Perciò loro dicono: Beato questo umano che è arrivato a questo livello. Gli angeli sono sempre in contatto con Dio, ma un umano che arriva a questo livello, che la presenza di Dio è sempre su di lui, Pashò Mosè, beato lui, quando entra appunto nella tenda a parlare con Hashem. 9. Quando Mosè entrava nella tenda, oh, la colonna di nube, ricordiamoci, gli ebrei erano seguiti nel loro tragitto nel deserto di giorno, di sera. Allora, questa colonna di nube che gli andava sempre, gli dava l'indirizzo, no? Gli indirizzava dove andare. Di sera c'era il fuoco e di giorno c'era la colonna di nube. Di sera c'era il fuoco sia per illuminare che per riscaldare, perché di sera il deserto è molto freddo. Allora qua dice, quando invece quando Mosè entrava nella tenda di adunanza, la colonna di nube discendeva arrestandosi all'entrata della tenda dell'adunanza. Proprio lì, quando Mosè, la nube scendeva e si fermava davanti all'entrata della tenda. E Hashem parlava con Mosè. E in tutto questo periodo la nube era lì giù. Infatti, In un altro passo, dice: Anochi ba elecha be'ave anan. Io vengo da te nella non solidità, nel av, così dice av, ave, non liquido ma più.
Ave si usa per dire, per quando si parla del sale, avevo si dice sale
No,
grosso,
no,
però non so in questo caso.
la nube non è liscia,
La
nube è
densità,
densa,
la densità.
densità, bravo, grazie, grazie, densità. Allora Dio dice, vengo da te nella densità della nube. È la parasha di questa settimana che noi leggiamo adesso, i 10 comandamenti. Cosa vuol dire? Interessante, faccio una parentesi interessante. Che Dio dice a Mosè, io vengo a te. Dice una volta dice nel buio, una volta dice nella densità della nube. Cosa intende? Io non vengo da te soltanto nei momenti facili, quando c'è sole, quando tutto va bene. Io mi rivelo a te proprio nel buio. Tu mi trovi nel buio, tu mi trovi nella densità della nube, vuol dire non in un passaggio semplice. Qua è una frase meravigliosa che Dio dice a noi: nel buio mi trovate, nelle difficoltà trovate me. Perciò se succede che voi incappate nelle difficoltà o nel buio, sappiate che io sono lì. Cercatemi che mi trovate proprio da lì. È molto, molto poetico questo concetto, molto profondo. Chiusa parentesi. Perciò, quando Mosè entrava nella tenda, la colonna di nube discendeva, arrestandosi all'entrata della tenda, della radunanza, e Hashem parlava con Mosè. Ok, 9. Non c'è. 10. Tutto il popolo che erano davanti alla propria tenda, no? A casa loro. Tutto il popolo vedeva la colonna di nube che si arrestava alla soglia della tenda di radunanza e tutto il popolo si alzava e si prostrava, si inchinava, cioè ciascuno presso la soglia della propria tenda. Non si avvicinavano, abbiamo detto, non potevano avvicinarsi perché erano allontanati. Ma dalla propria tenda si inchinavano, ovviamente alla presenza di Dio, da lì dove si trovavano. Vediamo il 10, cosa ci spiega. Si prostrava il popolo, ovviamente alla presenza divina, e non alla colonna di nube, come uno potrebbe pensare, no? Che la nube scende, dove si chi... No, la nube scende vuol dire il simbolo che Hashem in questo momento è presente, è sceso e questo dimostrava la presenza di Dio. Perciò si prostravano alla presenza divina, non alla colonna di nube, bensì alla gloria che si manifestava in essa o tramite essa, la colonna. Analogamente, quando noi ci alziamo, quando al tempio, no? Estraiamo la Torah dall'arca, tutti ci alziamo in rispetto alla Torah. Idem quando la rimettiamo dentro, tutti ci alziamo, perché la Torah quando entra e quando esce, ci alziamo. Oppure quando facciamo un inchino davanti alla Torah, molte volte, no? Ci prostiamo davanti alla Torah. Perciò non rendiamo, in tutti questi casi, non rendiamo omaggio al suo rivestimento, alla scatola della Torah o alla pergamena addirittura. Ovviamente non ci alziamo per quello, bensì alla Torah scritta in esso. Ok? E questo è Rabbeinu Bechai. Perciò qua, quando appunto la nube scendeva, loro si prostravano perché vedevano. Capivano che in questo momento Dio era sceso e si stava rivelando a Mosè, perciò era più vicino giù alla terra, e allora loro si prostravano per questa rivelazione di Hashem. Vediamo il prossimo. Facciamo l'ultimo. Sì, 11. Hashem parlava a Mosè. In quella situazione, faccia a faccia, panim il panim, Così come si parla con il prossimo, con il proprio prossimo, vuol dire, da un esempio, così come due persone parlano, si guardano in faccia, stanno parlando, quando Dio parlava con Mosè era come due umani, era l'unico, attenzione, tutti gli altri profeti, quelli che ricevevano rivelazione di Dio, nessuno ha ricevuto una rivelazione come quella di Mosè. Dio non si è mai fatto vedere, non è mai faccia a faccia. C'erano diversi tipi di come Dio si rivelava loro. C'è chi sentiva soltanto la voce, c'è chi era tramite il sogno, c'è chi quando Dio si rivelava a lui, il profeta rotolava su di stesso, cadeva perché era la rivelazione dell'altro profeta. Dipende da che tipo di chi era, cosa. Perciò c'erano diversi modi di come la rivelazione, la profezia arrivava al profeta. Ma nessuno ha ricevuto la rivelazione così alta, nel senso nessuno era a livello di Mosè da poter proprio parlare come due umani. Mosè non sveniva, non rotolava, non sognava, non dormiva, era una rivelazione proprio da sveglio, da conscio, eccetera. Solo Mosè era a questo livello qua, gli altri profeti non lo erano. Perciò era l'11, Hashem parlava a Mosè faccia a faccia come si parla con il proprio prossimo. Mosè poi faceva ritorno all'accampamento, di nuovo finito l'incontro con Dio, e il suo assistente Yehoshua, figlio di Nun, un giovane uomo, non lasciava mai l'interno della tenda. Lui rimaneva sempre lì nella tenda. Yeshua poi era quello che poi ha preso il posto di Mosè, che ha condotto il popolo ebraico in Israele. Vediamo poi i commenti 11. Mosè poi faceva ritorno all'accampamento. I commentatori hanno opinioni diverse riguardo alla successione degli eventi riportati qui, concernenti la tenda della radunanza edificata fuori dall'accampamento. Perciò c'è la discussione tra Rashi e Ramban. Tutte le opinioni si basano sugli insegnamenti dei saggi. Secondo Rashi, Mosè trascorse sul monte tre periodi di 40 giorni ciascuno, come sempre diciamo. Anche in questo caso dimostra il principio sostenuto da Rashi in diverse occasioni, per cui la Torah non segue l'ordine cronologico degli eventi. Gli eventi narrati fra i versi 7 e il verso 11, perciò quelli che stiamo leggendo adesso, sulla tenda della radunanza, accaddero dopo l'ultima discesa di Mosè dal monte, che in realtà verrà riportata solo nel prossimo capitolo, perciò dopo essere sceso dal monte Sinai. Mosè non è ancora salito la terza volta, perciò questi avvenimenti che qua sta raccontando vengono dopo, però come vi ho spiegato diverse volte, la Torah non necessariamente segue un ordine cronologico, perciò qui ci sta raccontando qualcosa che succederà più avanti quando scenderà la terza volta dal Sinai. Appunto, riportata solo nel prossimo capitolo dopo essere sceso dal Monte Sinai. Con in mano le due tavole della testimonianza, che quando Mosè scenderà dal Monte Sinai, scendendo dal monte, Mosè non sapeva che quando Hashem gli aveva parlato, la pelle del suo viso era divenuta radiosa. Riprendiamo un attimo che siamo persi, io mi sono perso. Allora, 11 dice così. L'11 dice, Hashem parlava a Mosè faccia a faccia come si parla con il prossimo. Mosè poi faceva ritorno all'accampamento, e il suo assistente Yoshua non lasciava mai l'interno della tenda. Ok? Mosè, quando era al cospetto di Hashem, ma non adesso intenda, cioè sì, quando incontrava Hashem, non sapeva che quando Hashem gli aveva parlato, la pelle del suo viso era divenuta radiosa. Gli eventi descritti in questi versetti si protraggono poi fino al primo del mese di Nisan, quando appunto viene edificato il tabernacolo, che finora non c'era, ossia la tenda della radunanza all'interno dell'accampamento, e viene definitivamente smontata quella descritta qui. Perciò quella di qui era momentanea. Una volta creato il santuario, quello ancora mobile, quello nel deserto, la tenda veniva smontata e veniva ricreata dentro al santuario. Ok? Poi abbiamo spiegato che Yoshua era un giovane uomo. All'epoca Yoshua aveva 42 anni. Secondo Ibn Ezra ne aveva invece 56. In ogni caso, era giovane rispetto a Mosè, che aveva 80 anni. Si noti che il termine Naar, cioè giovane, ha anche il significato di assistente di Mosè, come figura spesso in riferimento agli assistenti dei profeti o agli uscieri del santuario. Ok, ultime righe. Yoshua, figlio di Nun, non lasciava mai, abbiamo detto, non usciva mai dalla tenda, meritava quindi di divenire la futura guida di Israele. Perché, essendo che lui era sempre lì, era sempre a contatto con Dio, allora ha meritato di diventare il futuro Mosè. Ok, ci fermiamo qua. Buona serata a tutti.
Grazie a tutti.